Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Stiamo studiando il Padre nostro, in cui Gesù ci insegna quello che dovrebbe essere il contenuto delle nostre preghiere. Nell'ultimo sermone abbiamo parlato del meraviglioso dono del perdono. Oggi continuiamo a considerare questo insegnamento di Gesù e vogliamo considerare la necessità di perdonare gli altri come un frutto fondamentale di aver ricevuto il vero perdono. Il nostro perdono ci porta a perdonare gli altri. Perdonare gli altri non ci fa meritare la salvezza. Piuttosto noi perdoniamo gli altri come conseguenza di aver ricevuto il perdono e la salvezza. E perciò non essere disposto a perdonare gli altri, non perdonare gli altri, dimostra di non avere ancora il perdono, di non aver capito ancora il proprio peccato e il proprio bisogno di essere perdonato. Questo è simile a quello che leggiamo in Giacomo, dove parla della necessità delle opere, non per ottenere la salvezza per fede, ma come un frutto che dimostra la realtà della fede. Similmente, chi veramente riconosce i propri peccati e riceve il perdono perdonerà gli altri. Per capire il discorso di Gesù, ricordiamo che un aspetto fondamentale della vita di un vero credente è di ravvedersi ogni giorno dai propri peccati. Cioè, dobbiamo riconoscere e poi confessare tutti i giorni i nostri peccati a Dio. Dio è santo. Dio odia il peccato. Se rifiutiamo o confessare un peccato, magari neghiamo che ci sia, non possiamo restare in comunione con Dio. E se andiamo avanti a lungo tempo, allora mette in dubbio il fatto stesso di essere salvati. Quindi confessare i nostri peccati non è un buon suggerimento. Fa parte di essere salvati. Leggo di nuovo quello che è il brano di oggi, che è Matteo 6,12. Stiamo in mezzo del Padre nostro e Gesù dice: e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. Nell'ultimo sermone abbiamo guardato: perdonaci i nostri debiti. Quanto è ricco considerare quello. Oggi vogliamo considerare come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. In questo versetto Gesù lega il perdono che noi riceviamo da Dio per i nostri peccati al nostro perdono degli altri che hanno peccato contro di noi. In questa preghiera chiediamo noi a Dio di perdonarci, dichiarando a Lui che noi abbiamo perdonato i nostri debitori. In altre parole, se noi non abbiamo perdonato agli altri, non possiamo chiedere perdono a Dio. Appena dopo il Padre nostro, cioè subito dopo aver concluso questa preghiera, che in versetto 13 conclude, Gesù ripete questa verità legando il fatto che dobbiamo noi perdonare per poter chiedere perdono, e vi leggo versetti 14-15. E qui Gesù dichiara categoricamente che è necessario perdonare per poter ricevere il perdono. Ascoltate attentamente. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Questo è molto, molto categorico. Un vero credente deve perdonare gli altri. È assolutamente necessario. Rifiutare di perdonare qualcuno è un frutto di non essere salvato. Allora è estremamente importante capire correttamente quello che Gesù ci sta insegnando qua. Quindi voglio considerare cosa intende Gesù quando parla di perdonare gli altri. E poi vogliamo comprendere come perdonare quando ci è difficile. Inizio però dicendo che questo insegnamento c'è perché serve. Cioè, questo insegnamento c'è perché noi pecchiamo gli uni contro gli altri. E poi se estendiamo oltre a noi credenti, altri non credenti peccano contro di noi e anche noi pecchiamo contro di loro. Finché siamo su questa terra, finché abitiamo ancora nella nostra carne, continuiamo a peccare. I nostri peccati sono sempre e prima di tutto contro Dio. Ogni peccato è contro Dio. Grazie a Dio, Dio è pronto a perdonarci. Però spesso i nostri peccati sono anche contro altri. Cioè, è sempre contro Dio, ma possono essere anche come contro altri, come altri peccano contro di noi. Allora, ognuno di noi ha bisogno di ricevere perdono dagli altri, che implica chiedere perdono agli altri, perché per quanto è difficile, a causa del nostro orgoglio, non è difficile quanto è perdonare gli altri. E ognuno di noi ha bisogno di chiedere e ricevere perdono, e ognuno di noi ha bisogno di dare il perdono. Dobbiamo essere pronti a perdonare come Dio è pronto a perdonare noi. Allora, tenendo in mente che ci serve dare e ricevere perdono gli uni dagli altri, adesso consideriamo che cosa intende Dio con questo perdono. Non è tanto difficile capire. Noi dobbiamo perdonare come Dio perdona. Infatti, sia nel greco originale sia nell'italiano si usa la stessa parola. Quando Gesù dice perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo, la stessa identica parola. E lui dice perdonaci come noi perdoniamo. Come noi perdoniamo. Perdonaci nello stesso modo. Noi non possiamo chiedere a Dio di perdonarci di più o con più bontà di quanto noi perdoniamo gli altri. Pensate a quello. Noi non abbiamo diritto di chiedere a Dio più perdono di quanto noi siamo pronti a perdonare gli altri. Non abbiamo diritto di chiedere un perdono più grande o più ampio o più completo di quanto noi siamo pronti a dare agli altri. Dobbiamo perdonare con lo stesso tipo di perdono che noi riceviamo da Dio. Questo è il comandamento in Colossesi 3, vi leggo 12-13. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi, se uno ha qualche lamentela o dolore contro un altro, e come Cristo vi ha perdonati, così fate anche voi. Come Cristo, nel modo che Cristo vi ha perdonato e continua a perdonarvi, voi perdonate gli uni gli altri così. Nell'ultimo sermone abbiamo visto quanto grande è il perdono e che quando Dio ci perdona, cancella totalmente il nostro peccato. Una volta che Dio ci ha perdonato, è come che quel peccato non fosse mai esistito. Dio non ci accusa mai di quel peccato nel futuro, perché è stato perdonato. Allontana da noi quel peccato, come l'est e dall'ovest. È importante tenere anche in mente che quando Dio ci perdona, questo è importante, non ci fa pagare prima. Non ci fa soffrire un po' prima. Non dice, ma prima dovete soffrire per quello che avete fatto e poi vi perdonerò. No, Dio veniamo a Lui coperti dalla nostra colpa e chiediamo di cuore perdono e Dio ci perdona senza farci soffrire prima. Ci perdona gratuitamente. Infatti, gratuitamente per quanto riguarda noi, Lui prende quel debito e cancella quel debito dal suo registro, prendendo quel debito e caricandolo su Cristo Gesù. E quando noi perdoniamo gli altri, cosa facciamo con il loro debito? Quando Dio ci perdona, prende la nostra colpa quel debito e lo carica su Gesù. Cosa facciamo noi quando perdoniamo qualcuno che ci ha fatto del male? Se è un credente, cosa facciamo? E se è un non credente, cosa facciamo? Perché perdonare vuol dire cancellare il debito, ma dove va quel debito? Quando Dio ci perdona, quel debito va su Cristo. E quando noi perdiamo qualcuno, dove va quel debito? Lo mettiamo nelle mani di Dio. Se è un credente, vieni pagato da Cristo. E se è un non credente, ci penserà Dio. Prima di tutto, può darsi Dio salverà quella persona. Proprio dal fatto che noi perdoniamo gratuitamente e quella persona forse da quello vedrà l'opera di Dio in noi. E così se quella persona un domani diventerà credente, quel debito sarà pagato in Cristo. E se quel credente non, se quella persona non diventerà credente, sarà quella persona a pagare al giudizio, ma quello spetta a Dio. E allora, quando noi perdoniamo, cancelliamo dal nostro registro quel debito. Dobbiamo perdonare gli altri nello stesso modo che Dio perdona noi. Quindi, quando perdoniamo qualcun altro, non dobbiamo voler che loro devono almeno soffrire un po' per capire quanto male ci hanno fatto. Questa è una tendenza carnale. Quando uno ci fa male dentro, nella carne, nella malvagità, quasi vorremmo che dovessero un po' soffrire per capire quanto male ci hanno fatto. Grazie a Dio, che Dio non ci perdona così. E non potremo mai avere perdono. E dobbiamo noi assomigliare a Dio nel perdonare. E poi Dio allontana da noi il nostro peccato, non tira su per riaccusarci. E così dobbiamo perdonare anche noi così, cancellando quel debito e accogliendo quella persona. E perdonare non è, va bene, ti perdono, ma per un po' di tempo ti tengo a distanza. Quello non è il perdono di Dio. Quando Dio ci perdona, per quanto è grave il peccato, quanto tempo passa da quando ci perdona a quando ci riaccoglie fra le sue braccia? Non passa tempo. È contemporaneo. Non che ci tiene a distanza per un po' di tempo per farci capire. Ci riaccoglie subito. E perdonare qualcuno vuol dire riaccogliere quella persona. Questo è perdonare, come Dio ci perdona. Non è difficile capire la necessità di perdonare, non è difficile capire come bisogna perdonare. Quello che è difficile spesso è di perdonare così. Delle volte può essere estremamente difficile. Se si tratti di qualche piccola offesa, forse non è tanto difficile perdonare, dare addirittura delle volte perdonare dà una certa soddisfazione quanto siamo buoni e bravi. No, non preoccuparti, certo ti perdono, perché magari non mi ha fatto tanto male. Ma quando si tratta di un peccato che mi ha ferito tanto, che mi ha fatto tanto male, che mi ha fatto un grande danno, che mi ha rovinato un sogno mio, che mi ha tolto qualcosa prezioso a me, che mi ha fatto perdere qualcosa che era importante a me, allora diventa molto, ma molto più difficile perdonare di cuore. Come possiamo perdonare quando ci sembra impossibile perdonare? Allora, prima di tutto, quando a me sembra impossibile perdonare, che cosa devo ricordare per primo? Quando a me sembra, con i miei ragionamenti, impossibile perdonare, Il comandamento di perdonare mi sembra impossibile, mi sembra gravoso. Cosa devo ricordare per primo? Primo Giovanni, capitolo 3, che i suoi comandamenti, non, 3 o 5, non sono gravosi. Prima cosa devo capire, signori, questo ragionamento è falso. Allora, visto che è difficile, vuol dire che c'è qualcosa di storto nel mio modo di pensare. Perché tu dichiari che i tuoi comandamenti non sono gravosi. Allora, in questo momento mi è gravoso. Allora, vuol dire che c'è qualcosa che non va nella mia testa e nel mio cuore. Infatti, quando ci è difficile perdonare qualcuno, stiamo vedendo la situazione in modo storto, non secondo realtà. Infatti, in parole semplici, quando ci è difficile perdonare qualcuno, è perché noi non stiamo riconoscendo la grandezza del nostro perdono che abbiamo ricevuto. Voglio ripetere questo perché è la chiave di come perdonare quando sembra impossibile poter perdonare. Quando ci è difficile perdonare gli altri, è perché non stiamo riconoscendo la grandezza del nostro perdono e quanto è un dono immenso. Infatti, la chiave per poter perdonare gli altri con gioia è di riconoscere sempre di più la gravità del nostro peccato e la grandezza del nostro perdono da Dio. Più riconosciamo l'immensità del nostro perdono, più facile sarà perdonare anche i peccati più gravosi contro di noi. Quindi, la chiave non è di guardare il comandamento, devo perdonare, devo perdonare, devo perdonare, devo perdonare, aiutami. Quello non è la chiave. E quello non farà mai facile perdonare. La chiave non è guardare il dovere di perdonare. La chiave è di guardare la grandezza del nostro perdono che riceviamo. Per aiutarci a capire questo, leggiamo due brani. Il primo che parla di una persona che non capiva la grandezza del peccato e del perdono, e quindi per lui perdonare era inconcepibile, e l'altro una persona che capiva la grandezza del peccato e la meraviglia del perdono. Due brani, tutti e due da Gesù. Allora, nel primo brano, in Matteo 18, gli apostoli volevano capire quanto dovevano perdonare gli altri, o meglio dire quanto dobbiamo perdonare gli altri. Allora, vediamo subito che era difficile per loro di perdonare. E addirittura Pietro che parla vuole capire la regola. Cosa vuol dire quando vogliamo capire la regola? Di solito, quando vogliamo capire la regola in modo preciso, allora spiegami precisamente quello che devo fare. È perché noi vogliamo fare quello come dovere per dire che abbiamo fatto, non perché il nostro cuore vuole farlo. E Pietro, vediamo quel tipo di cuore qua. E lui voleva capire la regola per seguire la legge, ma senza lo spirito, e Gesù spiega, serve lo spirito. Allora, Matteo 18, dal 21. Allora Pietro, accostatosi, gli disse, Signore, sei mio fratello, pecca contro di me. Quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte. E posso immaginare Pietro quasi vantandosi. Fino a 7 volte. Cioè, signori, noti che io sono disposto a perdonarlo fino a 7 volte. Ti rendi conto, Gesù? Sembra che Pietro vuole sapere in modo fiscale quante volte, così io posso tener conto. E se lui arriva quell'ottava volta, posso dire no. Non devo perdonarti più perché ho già fatto. Quindi questo non serve perdonare di cuore. Serve perdonare come dovere, tenere ben conto di non andare un millimetro oltre a quello che è il mio dovere. La risposta di Cristo è incredibile. Allora, Gesù risponde e poi dà una parabola. E vi dico, solo per capire meglio la parabola, un talento era una quantità di soldi così immensa che una persona normale non potrebbe mai in tutta la vita arrivare a quella cifra. Un talento era una cifra impossibile per una persona normale. inconcepibile, un talento. Questo tizio aveva un debito di 10.000 talenti. Sarebbe come uno riceve il gastrolo, ma non per una vita, per 10.000 vite. Cioè già sarebbe prima ogni ergastolo in questo posto è per 1.000 anni e lui riceve per 10.000 ergastoli, cioè è una cifra che non potrebbe pagare uno, figuriamoci 10.000. Un denaro era solamente la paga di un operaio semplice per un giorno e quindi 100 denari era una cifra molto abbordabile, molto realistico. Un operaio normale poteva con tempo arrivare a 100 denari. Non era una cifra esagerata per niente. Tenendo quello in mente, Pietro aveva chiesto, ma quanto devo perdonare mio fratello? Anche 7 volte? E Gesù gli disse, io ti dico, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, che nella loro lingua voleva dire senza contare. Vuol dire senza contare. E loro rimanevano scioccati. Cioè dobbiamo perdonare senza contare. E Gesù continua, perciò il regno dei cieli è simile a un re il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Cioè, inconcepibile. E non avendo questi di che pagare, e non avrebbe mai avuto quelli di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato, fosse venduto al tormento eterno. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo, Signore, abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Che non è vero, non avrebbe pagato tutto. Ma il padrone, notato il cuore, mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Cancellò. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi... Uscito fuori, uscendo dall'aula, insieme a questo padrone dove aveva sentito questo condono incredibile, uscendo... incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo per la gola lo soffocavo dicendo pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo gettandosi ai suoi piedi lo supplicava dicendo abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. E questo tutto era possibile pagare. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito, che dalla prigione non era possibile. Non potevo lavorare. Ora, gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse, «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te?» E il suo padrone... adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore il proprio fratello i suoi falli. Il punto qua è molto chiaro. Quel primo servo non vedeva il perdono che aveva ricevuto come qualcosa di grande valore. Non vedeva l'immensità del suo debito. Non ne era afflitto. Perciò non è uscito dalla presenza del padrone con un cuore umile e riconoscente. È uscito ancora pieno del suo orgoglio e egoismo, con un cuore ancora duro. E in quella condizione, quando ha trovato un conservo che gli doveva una piccolissima cifra, il cuore duro ha spinto lui a non voler perdonare e condonare, mentre il suo debito era stato condonato. Non voleva nemmeno avere pazienza di aspettare il pagamento. Questa sua durezza di cuore rendeva manifesto che non era mai stato veramente ravveduto. E perciò il padrone lo ha consegnato ad essere tormentato. Gesù dichiara che sarà così nel regno di cielo. Chi non è pronto a perdonare gli altri dimostra di non avere un cuore trasformato e quindi non essere salvato. Questo è pesante. Un altro brano dimostra il cuore di uno che capisce la grandezza del peccato. Trovate Luca 7. Luca 7 da 36 a 50. E qui c'è una persona, che è una donna, che capisce quanto è terribile il peccato e quanto perciò è grande il perdono. Luca 7:36. Ora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Questo è Gesù. Ed ecco, una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo, e glieli baciava e li ungeva con l'olio profumato. Al vedere questo, il fariseo, che lo aveva invitato, disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. E egli disse: Maestro, di pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? E Simone, rispondendo, disse: suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei mi ha unto i piedi di olio profumato. Perciò io ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Il punto importante da notare qua, ci sarebbe tanto, ma voglio notare, questa donna era grandemente colpita dalla grandezza del perdono che aveva ricevuto. È venuta avendo capito che era già stata perdonata. È venuta amando Gesù, perché aveva capito che aveva avuto un debito impossibile da mai pagare, un immenso debito che non avrebbe mai potuto pagare, che era stato condonato a lei. E quindi è rimasta con un grandissimo amore per Gesù, ma non solo, è rimasta umile, si prostrava davanti a tutti, mansueta, disposta a baciare i piedi, asciugare i piedi sporchi con i suoi capelli, baciare con la bocca. Questa donna è rimasta innamorata di Gesù come Salvatore, è rimasta umile. E in quella condizione, uscendo, avrebbe potuto perdonare chiunque, perché era così presa del suo perdono. Questo è il cuore che serve per poter perdonare gli altri quando ci fanno del male. Il punto in tutto questo è chiarissimo ed è importantissimo. Quando noi riconosciamo e meritiamo sulla grandezza del perdono che riceviamo da Dio, allora ci sarà facile perdonare gli altri. Quando non consideriamo la grandezza e il perdono che abbiamo ricevuto, ci sarà molto, ma molto difficile, e delle volte impossibile, riuscire a perdonare gli altri. C'è un altro brano che voglio dare, a cui voglio dare un'occhiata, in Matteo 5, che ci spiega perché un vero credente può perdonare. Matteo 5, da 3 a 5. In questo brano Gesù spiega i vari passi che esistono nel cuore di chi arriva alla vera salvezza. Leggo Matteo 5, da 3 a 8. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Voglio menzionare, questi non sono 5-6 persone, è una persona, e come qualunque persona arriva alla salvezza. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assettati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Mi fermo là. Uno inizia riconoscendo la propria povertà spirituale, poveri in spirito. Dio apre gli occhi e la persona vede il proprio peccato, vede la condanna, si rende conto di non avere alcun merito. Poi questo riconoscimento lo rattrista al punto che ne fa cordoglio. Ne fa cordoglio, è afflitto di questo. Non solo, certo sono peccato, siamo tutti peccatori. No, no, questa persona è afflitto e fa cordoglio per la sua condizione, che lo rende mansueto. È per terra. Non può innalzarsi per puntare il dito agli altri, per notare quello che fanno contro di lui, perché è aggravato del proprio peccato. Non può condannare gli altri. E in quella condizione, così abbattuto, desidera ardentemente la giustizia che sa di non poter ottenere per conto suo. E in quella condizione è misericordioso, pronto a perdonare gli altri, perché lui vede che i loro peccati non sono grandi quanto il suo. Questa è la realtà per chi arriva alla salvezza. Quindi quando uno è veramente salvato, resta meravigliato, perché quando uno è veramente salvato, riconosce non solo il peccato originale, ma riconosce il peccato giorno per giorno, e riconosce quanto è terribile agli occhi di Dio, ed è mansueto, ed è misericordioso, perché vuole misericordia da Dio. E non può indurirsi contro qualcun altro che ha peccato contro di lui o lei, perché è troppo preso con il proprio peccato contro Dio, e quando riceve perdono oggi, è troppo preso con la grandezza del perdono. Carissimi, noi continuiamo a peccare contro Dio tutti i giorni, continuiamo quindi ad avere bisogno del perdono di Dio. La chiave per poter perdonare di cuore gli altri è di riconoscere e meditare su il nostro peccato e la grandezza del nostro perdono. Allora teniamo in mente che perdonare gli altri fa parte di essere veramente salvati. Credo che sia chiaro che non possiamo noi perdonando ottenere il perdono. Non è che compriamo il nostro perdono perdonando, piuttosto noi perdoniamo perché siamo stati perdonati. E se noi non perdoniamo, vuol dire che non siamo stati ancora perdonati. Abbiamo chiesto perdono in senso accademico, non di cuore, perché non siamo stati afflitti. Come quel servo con 10.000 talenti di debito. Il fatto stesso che lui diceva, oh, abbia pazienza, ti pagherò tutto, già fa capire che quello lì non aveva capito il suo debito. Era impossibile per lui ripagare tutto. Era impossibile per lui ripagare un talento. E lui diceva di pagare 10.000. Lui diceva che abbia pazienza ed io meriterò la mia salvezza. Non aveva capito il suo debito. E perciò, credendo di meritare, uscito non volendo offrire misericordia. Quando noi non vogliamo offrire misericordia, dimostra che non abbiamo capito la nostra condizione davanti a Dio. Allora, l'insegnamento è chiaro. Vorrei parlare qualche minuto di come perdonare quando ci è tanto difficile. Quando ti è difficile perdonare, vuol dire che stai guardando al male che quella persona ti ha fatto. Cioè stai concentrando, ripassando nella testa, ricordando quanto male ti ha fatto. Non stai guardando alla grandezza del tuo peccato. Ti garantisco, quando non vuoi perdonare, stai guardando all'offeso, al ferito che hai subito. Abbiamo letto in Ebrei l'altro giorno, 12, cosa dice? Fissare gli occhi dove? Fissare lo sguardo dove? Non sul male che abbiamo subito, che sarà dimenticato per tutta l'eternità, ma su Gesù Cristo. E su Gesù che è andato alla croce per i nostri mali, che lui ha subito. È una questione di dove guardare. La cura in questi casi è di guardare di nuovo alla gravità del nostro peccato, che vuol dire iniziare di riguardare alla santità di Dio. Quando tu non riesci a perdonare, non stai guardando a quanto Dio è santo. Lì si inizia. Perché solo vedendo quanto Dio è santo, si rende conto quanto il nostro peccato è gravoso. E solo così cominciamo a comprendere il sacrificio di Gesù e la grandezza del perdono. E allora possiamo ritornare a diventare come quella donna che entrava nella casa di Simone il fariseo e davanti a tutti, non importava quello che pensavano gli altri, non importava che la vedevano come peccatrice, lei si prostrava ai piedi e prendeva quello di più prezioso che aveva, quell'olio, e versava sui piedi di Gesù, non sulla testa, non osava, ma sui piedi. Baciava i suoi piedi e asciugava con i suoi capelli. Lei pensava alla grandezza del suo perdono ed era pieno di amore per Cristo. Ed era umile ed era gioiosa. Quando ti è difficile perdonare, togli la tua attenzione da quanto è sbagliato che abbiano fatto quello contro di te. E pensa quanto è sbagliato quello che tu hai fatto contro Dio. E quanto non era giusto che Gesù, il Santo, doveva caricarsi del tuo peccato sulla croce, ma lo ha fatto per amore. Pensate al fatto che la giusta condanna per ognuno dei nostri peccati sarebbe il tormento eterno. Ma Gesù Cristo ha lasciato la sua gloria per prendere la condanna, ha deposto la sua vita. Ricordate che ha detto: nessuno prende la mia vita, io ho il potere di riporla e ho il potere di riprenderla. Gesù ha deposto la sua vita per te. È giusto pensare: Signore Gesù, il mio terribile offeso, la mia offesa così terribile contro te, oh Padre, Gesù Cristo ha preso e ha sofferto la mia condanna. Quando tu non vuoi perdonare qualcuno, lascia stare quello, pensa alla tua situazione agli occhi di Dio. Pensa all'ira che Gesù ha subito al posto tuo. Pensa al Gesù sulla croce che ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E rispondi tu a quella domanda. Dio ha abbandonato Gesù per me. Pensate al fatto che nonostante tutto quello che Dio ha già fatto, continuiamo a peccare contro di Lui. Quanto sarebbe giusto se Dio dovesse dire: basta, sceglierò qualcuno più degno di te. Invece continua a perdonarci, continua ad operare in noi. Continuiamo ad avere Gesù Cristo come avvocato che intercede per noi e ottiene perdono per noi in base al suo sacrificio perfetto fatto una volta per sempre. Teniamo bene in mente anche la sovranità di Dio. Perché se uno ha peccato contro di te, è perché nel piano di Dio serviva quel peccato contro di te. Certo fa male. Non ha fatto male a Gesù di caricarsi di peccato. Non ha fatto male a Gesù di essere disprezzato e odiato dagli uomini, negato da uno dei suoi discepoli lì fuori la finestra dove stava, abbandonato da tutti. non ha fatto male a Gesù, ma lui ben volentieri ha fatto tutto quello per salvarci. E non è che tutto quello faceva parte del piano di Dio. Allora, il male che noi subiamo, non riesco a comprendere perché, non riesco a comprendere come, ma grazie a Dio posso sapere che è gestito da Dio. E io posso riposarmi nella sovranità di Dio, che gestisce tutto, in modo impossibile per noi di comprendere, ma con una cura perfetta, fatto con amore. E quindi quando consideriamo la nostra condizione così, e quanto è terribile il nostro peccato, e quanto è immenso il perdono che noi riceviamo per mezzo di Cristo, e quanto Dio non permette mai le prove sbagliate, allora possiamo perdonare di cuore, come Dio perdona noi, anche nei casi più dolorosi. Perché i peccati che subiamo dagli altri non sono mai gravi quanto i nostri peccati contro Dio, per il semplice fatto che Dio è santo e noi no. Allora, capire tutto questo è tanto importante, ma non quanto è importante applicare tutto questo alla nostra vita. Se siamo veramente salvati, dobbiamo perdonare. Perciò, come serve fare con ogni insegnamento, vorrei invitare ciascuno di voi ad applicare questo insegnamento a se stesso. Chiedo a ciascuno, tu, riflettendo, c'è qualcuno che non hai perdonato? Forse c'è qualcuno che ti ha fatto tanto male, forse tanto tanto male, e forse dentro di te, o addirittura a alta voce, hai detto non riesco a perdonare questa persona. Forse qualcosa di recente, forse qualcosa di tanto tempo fa, e stai portando un certo rancore per anni. Forse la persona lo vedi ancora tutti i giorni, forse non lo vedi più, forse è già morta questa persona. Non importa la situazione, se c'è qualcuno che non hai perdonato, hai bisogno di perdonarlo oggi stesso. Hai bisogno di correre al trono della grazia e riconoscere la tua condizione e la gravità del tuo peccato e la grandezza del perdono in Cristo. Gesù dichiara categoricamente che essere veramente salvato produce il frutto di veramente perdonare gli altri. Perciò, finché non perdoni qualcuno, non puoi dire con certezza, però sono salvato. No, non puoi dirlo. Dio sa, Dio conosce quelli che sono i suoi. Ma ognuno che nomina il nome di Cristo si ritira dall'iniquità. Se ti trovi in questa condizione, di credere la menzogna che non puoi perdonare qualcuno, e forse non è una menzogna, forse tu non puoi perdonare qualcuno, cioè forse è impossibile veramente. Qual è quel caso in cui è giusto dire che è impossibile, non riesco? Quando è vero quello? È vero in un certo caso. Qual è? Qual è la condizione in cui una persona può dire veramente non riesco a perdonare lui o lei per quello che mi ha fatto? Qual è quella condizione? Quando quella persona che lo dice ancora non è stato perdonato. Cioè, uno che non ha ricevuto il perdono di Dio non riesce a perdonare. In certi casi. Ha bisogno prima di essere perdonato. Allora, se tu dici non riesco a perdonare, prima di tutto, se tu credi di essere credente, è molto possibile che quello che tu dichiari nel tuo cuore è una menzogna. E il problema non è che non riesci, il problema è che stai guardando al male e non a Cristo, e non al tuo peccato, e non al tuo perdono. Primo passo è di guardare lì. E se tu guardi lì e non vedi il tuo peccato, e non vedi il tuo perdono, allora il primo passo è rimetterti a posto con Dio. Ma se tu dici, no, Gesù ha pagato il mio peccato, è morto per me, allora smetti di guardare al male. Guarda a Cristo, al male che Lui ha subito per te. E troverai in Lui la possibilità di perdonare di cuore chiunque, per qualunque peccato. Lascia ogni vendetta a Dio Lascia il giudizio a Dio. A noi spetta perdonare come siamo stati perdonati. Sarà Dio a pensare a dove mettere quel debito. Perdona tutti. Perdona subito. Perdona di cuore. Ricordando sempre la grandezza del perdono che tu ricevi giorno per giorno. Questa è la via in cui dobbiamo camminare. Ringraziamo Dio per il suo perdono. Meritiamo su questo perdono e viviamo perdonando gli altri. Preghiamo. Padre, ti lodo per il tuo piano e ti ringrazio per questa tua parola. Da una parte è una parola pesante, Padre, perché immagino che ognuno di noi abbia creduto la menzogna in qualche momento e forse più volte, che non era possibile perdonare qualcuno, che il male che ci avevano fatto era troppo grande. Oh Padre, mostraci chiaramente che questo è una menzogna. E arriva quando guardiamo al male subito, anziché al perdono ottenuto. Oh Padre, quanto abbiamo bisogno di guardare di più a Cristo, di più alla tua santità, per vedere di più la grandezza e la gravità del nostro peccato, per riconoscere l'immensità del perdono che ci dai in Cristo. Vogliamo avere un cuore come quella donna, dove non pensiamo minimamente a quello che pensano di noi gli altri, ma davanti a tutti gettiamoci, prostriamoci ai piedi di Gesù, con un cuore che trabocca di grazia, di grazie, di riconoscimento, di gioia per il perdono ottenuto. E in quella condizione sì, possiamo perdonare chiunque e lasciare il loro debito a te, e ci penserai tu. O Padre, mostraci di più del perdono in Cristo Gesù e fa sì che possano essere un popolo che perdona di cuore e riaccoglie con amore quella persona. Ti prego che possiamo vivere così, rispecchiando Cristo, affinché sarà visibile che siamo i tuoi discepoli dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri, perdonando di cuore. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo, la fonte del nostro perdono.